Buon pomeriggio a tutti e grazie per essere qui. Io mi presento subito, sono Vincenzo Barone, sono un fisico dell'Università del Piemonte Orientale, ma in realtà diciamo il mio ruolo oggi sarà abbastanza limitato, perché la vera protagonista di questo incontro, di questa lezione, è Giulia Boringhieri, che è qui accanto a me. Giulia è una storica della cultura e la figlia di Paolo Boringhieri, che è diciamo al centro dell'incontro di oggi pomeriggio. Paolo Boringhieri, uno dei grandi editori della seconda metà del Novecento, di cui diciamo illustreremo l'opera e il progetto culturale. E lo farà Giulia, che lo farà appunto, come dire, in una duplice veste, nella veste di una testimone diretta dell'opera del padre, ma anche nella veste di studiosa molto attenta e molto acuta della cultura italiana del Novecento, in particolar modo della cultura che si è espletata nei progetti editoriali e nella vita editoriale, nella vita libraria, nella vita culturale appunto italiana dagli anni 30 in poi. Giulia ha scritto anni fa, e ho scoperto in realtà che sono ormai 12 anni, perché io l'ho ripreso in mano e mi sembrava ieri il giorno in cui l'ho letto, e probabilmente mi sembra recentissimo, perché ho continuato a rileggerlo continuamente, a consultarlo in questi 12 anni. Un libro bellissimo che è dedicato appunto, che ha come soggetto il padre, l'opera editoriale del padre, ma inserita nel contesto della cultura italiana tra gli anni 30 e gli anni 50, quindi nella prima fase della vita della casa editrice, la preistoria e la prima fase della storia della casa editrice. Un libro che ha un titolo e un sottotitolo molto suggestivi e molto belli: Per un umanesimo scientifico, storia di libri di mio padre e di noi. E il titolo ci porta al motto, programma della Biennale Tecnologia, che è un binomio che non è solo una congiunzione, ma è un'affermazione: tecnologia e umanità. Questo binomio che, come dire, già oggi non è così scontato, e siamo nel 2022, era ancora meno scontato al momento in cui la nostra storia comincia. Forse Giulia comincerà addirittura dagli anni 30, ma possiamo focalizzarci un attimo sull'immediato dopoguerra. Nell'immediato dopoguerra l'Italia non va ricostruita solo materialmente, ma va ricostruita culturalmente. Almeno diciamo, alcuni grandi intellettuali di quel momento si rendono conto che la ricostruzione del paese passa anche attraverso un nuovo progetto culturale. Un progetto culturale che superi certe divisioni, certi semplicismi della cultura precedente, e che recuperi diciamo quella componente fondamentale della modernità che in buona parte della filosofia italiana era stata trascurata fino a quel momento, quella componente, dicevo, fondamentale della modernità, che è la cultura scientifica e la cultura tecnica e la cultura tecnologica. Per introdurre il discorso che farà Giulia, vorrei citare rapidamente le parole di due pensatori filosofi che in qualche maniera sono stati degli outsider, uno più outsider dell'altro. Di uno parlerà molto Giulia, e cioè di Felice Balbo, che fu davvero un outsider della filosofia. L'altro, Giulio Preti, in realtà, come dire, ebbe un ruolo importante, ma di fatto portò avanti un progetto che venne sconfitto. E Felice Balbo, che fu amico e mentore in un certo senso di Paolo Boringhieri, e che tra l'altro aveva scritto anche un saggio che si intitolava Anticroce, il che fa già capire, diciamo, che tipo di progetto intellettuale avesse in mente. A un certo punto scrive: è cosa essenziale non considerare, siamo negli anni 40, è cosa essenziale non considerare la cultura in astratto come un valore, ma è necessario come Diogene cercare l'uomo dove esso si trova e non dire che non è uomo perché ha le mani sporche di olio. La filosofia era per Balbo una macchina per rispondere, simile alle macchine per fabbricare o per spostarsi. Giulio Preti, che partecipa attivamente all'impresa del Politecnico, e siamo di nuovo nell'immediato dopoguerra, nel dicembre del 45, scrive sul Politecnico di Vittorini queste parole: un vero umanesimo è quello che forma l'uomo, non un generico uomo astratto, ma l'uomo concreto, l'uomo che vive in un'epoca e in una società ed è chiamato a risolvere i problemi di quell'epoca e di quella società. Nell'età della tecnica l'uomo deve avere una capacità tecnica, ma non perciò cessa di essere uomo. La sintesi è data da una mentalità razionalistica, scientifica, francamente e intelligentemente empirica. La mentalità di un uomo che è aperto all'esperienza, sa osservare, sa guardarsi intorno e soprattutto sa imparare dall'esperienza con una sufficiente modestia critica che lo tiene lontano da ogni dogmatismo come da ogni scetticismo, che lo rende più incline a fare che a giudicare. Un nuovo umanesimo, un umanesimo moderno. Questo progetto in realtà non si realizza nelle università. Si realizza solo parzialmente nelle scuole di filosofia, in alcune scuole di filosofia. Come dicevo prima, il progetto di Preti in realtà verrà sconfitto. Preti mirava ad una sintesi tra marxismo ed empirismo critico, prevarrà invece una sintesi tra marxismo e pensiero di Francoforte, assolutamente ostile e denigratorio nei confronti della cultura scientifica e tecnologica. Ma questo progetto però in una larga misura si realizza in campo editoriale, cioè si realizza in, diciamo, attraverso l'opera di alcuni editori, in particolar modo attraverso l'opera di Paolo Boringhieri. E per dare un'idea, come dire, della figura di Paolo Boringhieri, prima che ce la racconti direttamente Giulia, vorrei citare le parole di un testimone diretto, un libro che è appena uscito di Ernesto Ferrero, che si intitola Album di famiglia, con dei ritratti bellissimi di grandi figure di intellettuali che Ferrero ha conosciuto, e in una sezione intitolata I Capi Tribù, che raccoglie alcuni brevi ritratti dei grandi editori italiani della seconda metà del Novecento, c'è un bellissimo ritratto di Paolo Boringhieri, il più schivo e riservato dei nostri editori, il silenzioso gentiluomo svizzero che ha portato la grande scienza in Italia. Tutto nascosto e trincerato nella corazza del suo mestiere, risolto nell'impegno del fare quotidiano, nell'etica calvinista del lavoro ben fatto. Allora io a questo punto mi taccio e lascio la parola a Giulia che ci racconterà questa figura e questa straordinaria opera. Grazie.
Grazie Vincenzo, grazie a tutti, grazie di essere qui. Devo dire che sono particolarmente contenta di parlare di mio padre qui al Politecnico, perché le sedi normali in cui si parla di editoria sono sedi dedicate alla riflessione umanistica. È la prima volta che parlo di editoria scientifica in un contesto che invece nasce da una riflessione sul ruolo della scienza e della tecnica e della tecnologia. Forse anche il pubblico quindi sarà parzialmente diverso, e quindi mi diverte l'idea di stare noi oggi, proprio noi stessi qui, costruendo un piccolo ponte tra le due culture. Qui apro subito, scusate, una piccola parentesi, vedo che è già stato inquadrato il mio libro, perché una cosa interessante che forse posso dire come premessa di tutto il discorso è che quando ho cominciato a scrivere per questo libro, non sapevo ancora come si sarebbe chiamato, cosa sarebbe diventato, Sono stata mossa da molte ragioni, ma una delle principali era che tutti i libri di storia dell'editoria dedicati all'editoria del Novecento, e in particolare alla storia dell'Einaudi, tralasciavano a pie pari le collane scientifiche, pur essendo state, come racconterò, uno dei perni della vicenda dell'Einaudi, su cui invece sono stati spesi fiumi di inchiostro. Perché, mi sono chiesta? Secondo me la risposta in realtà è abbastanza semplice, perché si trattava di affrontare un catalogo che parlava di temi scientifici o scientifico-tecnologici, cioè di capire quale fosse il ruolo di determinati libri di fisica, di biologia, di matematica e di quant'altro nella cultura italiana. Di fronte a questa cosa qui, a mio modo di vedere, gli storici dell'editoria si erano fermati. E questo ancora parlo del 2010, voglio dire. Quindi ho dovuto parlare di un'impresa editoriale che voleva colmare un po' il ponte, voleva creare un ponte fra le due culture, partendo dal fatto che non esistevano testi che avessero neanche cominciato a fare questo lavoro. Io poi sono laureata in filosofia, quindi il primo ponte che ho dovuto costruire l'ho dovuto costruire su di me. Scusate la parentesi personale. La vicenda che voglio raccontarvi appartiene a un'epoca della storia dell'editoria di stampo fondamentalmente artigianale, quindi completamente diversa dall'oggi, in cui le case editrici si identificavano strettamente con i loro fondatori e ne erano la loro creatura. E questa cosa per Paolo Boringhieri era particolarmente vera, era assolutamente vera. Lui era una personalità fortemente accentratrice. E poi per la sua, lasciatemi dire, intelligenza, capacità di visione, ha veramente costruito una casa editrice che era la sua immagine, la sua creatura. In molti sensi Paolo Boringhieri è stato un figlio privilegiato del suo tempo, perché ha avuto il destino di trovarsi ventenne nella situazione di vivere la rinascita culturale, oltre che materiale, dell'Italia del secondo dopoguerra, e di farlo in uno dei suoi punti nevralgici, perché la sua vicenda professionale comincia all'Einaudi, dove lavora dal 49 al 57. Dal 49 al 57 parliamo degli anni gloriosi della casa editrice torinese, gli anni in cui l'Einaudi ha acquisito un prestigio straordinario e per i quali è considerata uno dei cuori pulsanti della cultura italiana del dopoguerra. Qui Boringhieri raccoglie i semi che erano stati gettati prima di lui da Giulio Einaudi in persona, li fa fruttificare, li reinterpreta in base ai tempi nuovi, e poi per piantare poi lui i suoi semi quando si metterà in proprio nel 1957. Paolo Boringhieri all'interno dell'Einaudi era sicuramente una figura anomala, perché intanto perché lo erano le sue radici familiari. Lui era nato, a Torino nel 4 luglio del 1921, quindi una decina d'anni più giovane dei primi fondatori, Giulio Einaudi, Leone Ginzburg, Cesare Pavese, che erano tutti nati fra l'8 e il 12. Era nato da genitori entrambi svizzeri, il padre era console di Svizzera industriale della birra, la madre era anch'essa svizzera. In casa si parlavano correntemente, oltre all'italiano, anche altre lingue, il tedesco in primis, si viaggiava con passaporto svizzero, si frequentava il tempio delle chiese riformate di Corso Vittorio Emanuele, quindi una formazione radicalmente diversa dall'humus sia cattolico sia socialista della borghesia intellettuale torinese. Però con i giovani intellettuali torinesi Boringhieri ha in comune la frequentazione del famoso liceo d'Azeglio di via Parini, la famosa fucina di antifascisti, come l'ha chiamata Massimo Mila. Qui bisognerebbe aprire una lunga parentesi su cos'è stato il liceo d'Azeglio a Torino, ma mi permetto di dare per scontato che sappiate, che ognuno di noi sa che cosa è stata questa scuola, che significato ha avuto non solo a Torino e su tutta la generazione dei grandi intellettuali torinesi. Poi Boringhieri si iscrive inizialmente a chimica, poi a ingegneria, ma non prende mai la laurea. Mio padre non era laureato, con tutto tutto quello che poi ha fatto per la cultura italiana, non era arrivato alla laurea perché aveva cominciato a lavorare in una impresa di famiglia fino al 49, dove comincia invece la sua avventura in Einaudi. Viene presentato in Einaudi da Felice Balbo, che ha nominato prima Vincenzo Barone, Cicino, come lo chiamavano gli amici, un filosofo assolutamente controcorrente, una figura particolare, oggi purtroppo molto dimenticata, molto ammirata e molto amata da chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. È morto prematuramente nel 1963. E Cicino Balbo era uno dei due bracci destri di Giulio Einaudi insieme a Cesare Pavese. Giulio Einaudi stava cercando un redattore scientifico, Cicino Balbo gli presenta mio padre e nel 49 Boringhieri comincia a lavorare all'Einaudi. Diventa un suo consulente interno, come erano chiamati allora i redattori della casa editrice. Nel giro di pochi mesi è nominato il responsabile delle culture scientifiche, delle collane scientifiche. All'inizio si tratta di due sole collane, la Biblioteca di Cultura Scientifica, chiamata Collana Azzurra o Collana Blu dal colore della copertina, e i manuali. Ma già due anni dopo, nel 1951, viene creata una società apposita che si chiama Edizioni Scientifiche Einaudi, che gli viene affidata, in cui rientreranno anche la famosa collana viola di Ernesto De Martino e Cesare Pavese, la Biblioteca di Cultura Economica diretta da un altro grande consulente dell'Einaudi che era Antonio Giolitti, e una piccola collana di testi e manuali per i quadri dell'industria, che è già un piccolo segnale del nuovo preciso interesse che Boringhieri ha per il mondo industriale. Come direttore delle edizioni scientifiche Einaudi, quindi fa parte del consiglio editoriale e siede e partecipa alla riunione del mercoledì insieme a Norberto Bobbio, Massimo Mila, Giulio Bollati, Natalia Ginzburg, Italo Calvino e tutti i grandi protagonisti del tavolo ovale di via Biancamano. Con Boringhieri le edizioni scientifiche Einaudi crescono, qui dovrei aprire una parentesi su qual era lo stato delle collane scientifiche all'arrivo di Boringhieri. Stavano per morire di inedia sostanzialmente, poi lui le prende, le fa invece rivivere, al punto che quando poi comprerà nel 57 le collane che lui aveva diretto fino a quel momento, su 156 titoli 104 li aveva pubblicati lui come direttore delle edizioni scientifiche. Le collane scientifiche Einaudi costituiscono un catalogo da tutti i punti di vista storico, sia come prodotto editoriale sia come significato culturale. Come ha anticipato prima Vincenzo, al momento della liberazione erano circa 40 anni che la cultura italiana viveva sotto l'influenza dell'idealismo crociano e gentiliano, che per reazione alla, diciamo così, sbornia positivistica che aveva contraddistinto la seconda metà dell'Ottocento e che aveva esaltato la conoscenza scientifica positiva come unica forma di vera conoscenza, aveva ribaltato completamente la situazione, ponendo sull'altare la filosofia, la storia e l'estetica e buttando la scienza nella polvere, relegandola a semplice ancella della tecnica, priva di qualunque significato per la cultura in senso ampio e di qualunque importanza filosofica. La causa e la conseguenza dell'indifferenza degli umanisti per la scienza e del ruolo culturalmente limitato che gli scienziati si erano trovati o avevano accettato di ricoprire in Italia, il pubblico colto ignorava pressoché totalmente il moderno pensiero scientifico. Non c'erano i libri. E non c'erano, salve poche eccezioni, gli scienziati interessati alla divulgazione. Quindi il problema era duplice. A Giulio Einaudi va il grande merito di aver inserito per primo una collana di testi di scienza e sulla scienza all'interno del proprio catalogo e quindi, dato il prestigio del catalogo Einaudi, si può dire al centro del mondo culturale italiano. E quindi da queste nobili origini della Boringhieri bisogna assolutamente partire, non le si può ignorare, bisogna riconoscere dare il giusto merito a Giulio Einaudi, che ha voluto personalmente questo progetto e l'ha seguito per i primi anni, fino allo scoppio della guerra. I primi titoli che escono nella Scientifica, che è nata nel 1938, quindi a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, gli danno l'idea di quanto fosse profondo il vuoto da colmare. La inaugurano I quanti e la fisica moderna di Louis de Broglie, Embriologia e genetica di Thomas Hunt Morgan. Si prosegue poi con l'introduzione alla matematica di Weismann, con i riflessi condizionati di Pavlov, con i raggi cosmici di Millikan, con la conoscenza del mondo fisico di Planck. Era praticamente la prima volta che al pubblico italiano venivano proposti i capisaldi della nuova fisica, della nuova biologia, della nuova genetica e per di più nei testi originali. Con la collana poi c'è dei manuali, che viene varata nel 1941, Einaudi cerca di sprovincializzare, termine cardine della politica einaudiana di questi anni, cerca di sprovincializzare la cultura universitaria in tutti i campi tecnico-scientifici. La sua preoccupazione principale è di costruire una collana italiana di trattati universitari moderni. E la inaugura proprio un professore del Politecnico, Gustavo Colonnetti, con la sua scienza delle costruzioni. Segue Francesco Tricomi con le equazioni differenziali e Cesare Musatti con il suo trattato di psicanalisi. Chi ha studiato o chi ha una conoscenza scientifica sa che sono un terzetto fenomenale di nomi. Per quanto riguarda invece la ricerca di autori italiani, il tentativo di Einaudi è frustrato, il più delle volte è frustrato. Chiede anche a Enrico Fermi di scrivere per lui, ma per esempio Enrico Fermi si dice troppo occupato per scrivere per la casa editrice Einaudi. E quando Boringhieri rileva le collane del 57, nei manuali gli autori italiani saranno solo 8 su 36 e solo 6 su 53 nella Biblioteca di Cultura Scientifica. Questo è molto importante per il discorso che accennava anche Enzo Barone della lunga marcia dell'umanesimo scientifico in Italia. Mancava il pubblico, come dicevo prima, ma mancavano anche gli autori dell'alta divulgazione scientifica. Del resto, bastava mettere piede alle Einaudi di quegli anni, come ho fatto io andando a leggere le lettere editoriali, immergendomi per 3 anni in quel mondo, in quell'atmosfera, per avere un'idea di quanto poco gli intellettuali di stampo umanistico fossero aperti alla scienza. Perché leggendo i verbali del mercoledì si scopre che l'isolamento della scienza in Italia era rispecchiato tale quale all'interno della casa editrice Einaudi. I colleghi di Boringhieri non erano assolutamente interessati alle vicende delle edizioni scientifiche. Magari manifestavano un interesse formale, ma non partecipavano alla scelta dei libri, non si ponevano il problema del ruolo che questi libri avessero nella ricostruzione dell'Italia del dopoguerra. Diciamo che l'unica preoccupazione che avevano era prettamente ideologica. La casa editrice Einaudi in quegli anni era attraversata dalla stessa battaglia ideologica da cui era attraversata tutto il paese. Quindi le stesse tensioni, gli stessi attriti, le stesse divisioni che c'erano nel paese c'erano anche all'interno delle Einaudi. E anche le edizioni scientifiche hanno vissuto vicende molto significative, molto interessanti, di tentativi di introdurre pesantemente la politica nel catalogo scientifico, con forti resistenze da parte di Boringhieri, di Cesare Pavese, finché era vivo. Hanno condiviso solo 2 anni alle Einaudi. Pavese, come sapete, è morto nell'agosto del 50. Balbo è andato via da Torino dello stesso anno, nel 50. Il 50 è un anno di cesura all'interno della storia delle Einaudi. Ma la necessità di far fronte a un ambiente di scarso interesse per la comunicazione della scienza, sia da parte del pubblico sia da parte degli scienziati, sarà una delle premesse di tutto il lavoro successivo di Boringhieri, che ancora nel 63 tratteggiava in questi termini la situazione, cito: Lo scienziato italiano è soprattutto culturalmente isolato, cioè il mondo culturale italiano non gli pone nessuna domanda. Mentre la grande divulgazione scientifica straniera è sempre stata sollecitata. Io, per esempio, vedo che moltissimi libri dei grandi fisici premi Nobel che ho pubblicato, da De Broglie a Heisenberg, sono spesso nati come cicli di conferenze, come risposta a domande dell'ambiente che li circondava. Invece l'ambiente culturale italiano ha chiuso un po' la scienza nei suoi recinti, creando addirittura il mito del rigore. La conseguenza era la mancanza di una divulgazione scientifica alta, proveniente dagli scienziati stessi, perché la divulgazione cosiddetta popolare esisteva in Italia, esistevano libretti di divulgazione spiccia, la vita delle formiche o la vita segreta degli animali, ma mancava quella che si può appunto definire alta divulgazione, cioè la traduzione in un linguaggio accessibile a tutti da parte degli scienziati stessi delle loro dottrine. Questo era quello a cui miravano le collane Einaudi. Volevano far parlare i protagonisti. Niente, per esempio, tanto per intenderci, giornalismo culturale. Nulla che possa assolutamente, minimamente assomigliare a quella che noi oggi consideriamo divulgazione scientifica. Non era questo che facevano Einaudi. In questa intervista che ho citato, Boringhieri diceva ancora: la divulgazione scientifica, secondo me, è il frutto più delicato di una società in cui è coltivata la scienza. È la pietra di paragone degli scienziati che riescono a comunicare agli altri le idee che stanno alla base della loro ricerca. Non tanto il risultato particolare, quanto la struttura mentale che condiziona tutta la ricerca scientifica. Direi che solo se questo obiettivo è raggiunto, la scienza diventa un fatto culturale. Diventa un elemento che entra nell'orizzonte intellettuale dell'uomo colto, diciamo, comune. E ovviamente, proprio perché è il risultato di una civiltà scientifica con radici profonde, è un risultato difficile da ottenere. Negli anni einaudiani, per descrivere questo difficile risultato, era stato usato il termine umanesimo scientifico. E secondo me è un modo efficace per descrivere quello che voleva essere una vera e propria rivoluzione copernicana in campo culturale, un vero e proprio nuovo rinascimento, sia per le scienze umanistiche, sia per le scienze cosiddette dure. Cioè la responsabilità, le colpe, le chiusure stavano da entrambe le parti. Con la nascita della Boringhieri Editore, il direttore delle edizioni scientifiche Einaudi diventa un vero e proprio editore e le cose cambiano. L'anno dell'indipendenza è il 1957. Per far fronte a una grave crisi finanziaria, Giulio Einaudi propone a Paolo Boringhieri di acquistare le edizioni scientifiche. E il 1 aprile di quell'anno nasce la casa editrice del Coelum Stellatum. All'obiettivo di mettere la scienza nel centro della cultura italiana, adesso viene dedicata all'intera attività editoriale. All'interno dell'Einaudi costituiva un segmento di una casa editrice generalista che pubblicava anche saggistica e narrativa di ogni tipo. Invece adesso la scienza diventa assoluta protagonista di un editore che proprio per questo va a occupare uno spazio nuovo e unico all'interno del panorama editoriale italiano. Nuovo anche rispetto alle Einaudi e rispetto ai tempi pioneristici del dopoguerra. Basti pensare che il 57 è l'anno in cui l'Unione Sovietica invia nello spazio il primo satellite artificiale, in cui nasce il mercato comune europeo, in cui la Fiat lancia la 500, in cui si fanno i conti con i fatti d'Ungheria. Questo solo nel solo anno 1957. Poi anche questo mondo cambierà, poi anche quello successivo e così via. Il progetto di umanesimo scientifico non potrà mai dirsi una volta per tutte concluso. Questo lo rende, poi magari ne parleremo dopo in discussione che seguirà, un progetto mai concluso e mai realmente invecchiato. Nell'ultimo catalogo generale firmato da Boringhieri, quello dell'86, si legge: In quasi 30 anni di attività, l'intento della casa editrice Boringhieri è rimasto quello che ne ispirò la fondazione nel 1957, fare un'editoria tesa a rendere il sapere scientifico, le grandi idee della scienza moderna, parte integrante del bagaglio intellettuale delle persone colte. Questo arduo obiettivo è stato perseguito rivolgendosi a quasi tutti i campi della scienza con un chiaro scopo formativo, nato da una visione fondamentalmente unitaria della cultura. Naturalmente questa idea ha preso varie forme nel corso degli anni, riflettendo gli sviluppi della ricerca e insieme quelli della società italiana. Un chiaro scopo formativo è una frase molto tipica. Dunque, questa è una frase del 1986, ma riecheggia temi einaudiani del dopoguerra. Perché, adesso spiegherò anche meglio come, l'editore ha un senso di responsabilità formativa nei confronti dei propri lettori altissimo. Cioè c'è la consapevolezza attraverso il proprio catalogo di andare a formare la classe intellettuale italiana. Quindi, allora, che strumenti ha un editore, che strumenti aveva Boringhieri per compiere un'impresa così ardua, per rendere la scienza un fatto culturale? Allora, il primo strumento sembra banale, ma non lo è, era il catalogo, cioè la scelta dei titoli. Boringhieri ambisce a pubblicare solo i libri capitali della scienza, solo le stelle del firmamento scientifico, libri di eccezionale qualità, il cui valore naturalmente sta alla sua sensibilità e a quella dei consulenti cogliere. Quindi è un editore di catalogo, non cerca i bestseller passeggeri, non fa nessuna concessione alle mode. Cerca di interpretare il catalogo il suo tempo e anzi di anticiparlo. Si può solo immaginare la difficoltà imprenditoriale di un'opera di questo tipo che non cede mai all'effimero e quindi punta sempre sulla vendita nel corso di decenni di libri scelti oggi. Quindi una grande fiducia, direi, anche nella propria capacità visionaria. Dunque, il secondo strumento con cui Boringhieri persegue il suo progetto è la qualità del lavoro editoriale, perché solo libri fatti bene, seriamente, in traduzioni accurate, con i giusti apparati critici, con le giuste introduzioni, possono servire da strumenti di conoscenza e di approfondimento. E solo libri così possono avvicinare anche i non specialisti, che altrimenti sono tenuti fuori dai recinti della cultura accademica. L'idea, come mi disse una volta mio padre testualmente, era che al rigore scientifico dei testi dovesse corrispondere un uguale rigore editoriale. Questa impostazione molto boringheriana era cominciata già negli anni einaudiani. Leggendo ad esempio la corrispondenza con Mario Ageno, i cui Elementi di fisica furono un successo trentennale, uscito in prima edizione nel 1956, scopriamo che fu il frutto di un enorme lavoro redazionale. Quando ringrazia Boringhieri alla fine, all'ora della pubblicazione, Ageno riconobbe di non essersi mai reso conto di che cosa significasse, cito, trasformare un volume di dispense in libro, e ammise di aver ignorato del tutto il valore del lavoro editoriale, di cui avrebbe fatto tesoro per il futuro. È solo uno degli esempi fra i tanti, per la corrispondenza è piena di riconoscimenti degli autori a Boringhieri, ma di questo rigore faceva parte un altro aspetto molto importante che Boringhieri si prese in carico già negli anni einaudiani, a cui nessuno aveva mai provveduto prima, cioè la definizione e omologazione della terminologia e simbologia tecnico-scientifica. In tutti i libri delle edizioni scientifiche einaudi e Boringhieri, la terminologia e la simbologia doveva essere la medesima e la stessa attraverso. Quindi viene anche steso un elenco di norme che viene diffusa a tutti gli autori, a tutti i redattori. Quindi è proprio l'editoria si fa anche carico, se vogliamo, come dicevi tu, di ruoli che potevano anche non essere suoi a rigor di termini, insomma. Il terzo strumento La disposizione dell'editore nel perseguimento dell'umanesimo scientifico è il risultato ottenuto dalla somma dei due precedenti, e cioè il marchio. Con il passare degli anni il prestigio della casa editrice aumenta, si consolida sempre di più, e quella che propone va a formare, libro dopo libro, collana dopo collana, le fondamenta di un vasto edificio che il mercato e la cultura italiani riconoscono essere serio, attendibile, affidabile, addirittura imprescindibile. E il Coelum Stellatum, il logo rinascimentale della Boringhieri, diventa il simbolo dell'alta cultura scientifica. Questo edificio era formato da molte stanze, da molte collane, da molti progetti, era animato da molti personaggi, da molti consulenti, di cui io naturalmente oggi non ho proprio il tempo di parlare, però vorrei fare tre esempi che secondo me sono significativi del percorso della Boringhieri. Come noterete, non cito molti libri, molti autori, non ho pensato che fosse il caso di fare un elenco di nomi, sono tutti sul catalogo, si possono tutti reperire facilmente. Io preferisco soffermarmi oggi sullo schema generale e sul metodo, che il progetto che è stato dietro a tutti quelli che poi sono stati i risultati, cioè i libri. Dunque, il primo progetto a cui voglio accennare è la collana Enciclopedia di autori classici, che è nata all'indomani della fondazione della Boringhieri, cioè nel 58, da un'idea del filosofo Giorgio Colli, che fu l'amico e consulente più vicino a mio padre fino alla metà degli anni 60, dopo Cicino Balbo e prima di Michele Ranchetti, poeta, teologo, docente di teologia all'Università di Firenze. Fra parentesi, voglio solo sottolineare come il fatto che il principale consulente in tutta la sua vita editoriale di mio padre fosse sempre stato un filosofo è abbastanza significativo dell'impostazione che lui voleva dare alla sua casa editrice. Dunque, l'enciclopedia fu forse il progetto più fantasioso mai intrapreso da Boringhieri, un vero e proprio miscuglio di scienziati, filosofi, poeti, narratori. Platone, Goethe, Darwin, Voltaire, Hume, Stendhal, Spinoza, Pascal, testi di saggezza orientale, tutti presentati con titoli inattuali nella cultura italiana del tempo, eterodossi, sconosciuti perché poco incasellabili nelle mode culturali del tempo e spesso mai tradotti prima. Basti dire che la inaugura Nietzsche con Schopenhauer come educatore, seguito dalla disputa Leibniz-Newton sull'analisi e dalle lettere inglesi di Voltaire. Se poi avanzerà del tempo, se avanza un minuto, mi piacerebbe alla fine leggere una paginetta di presentazione editoriale dell'Enciclopedia dei autori classici, che secondo me è un inno alla lettura, ai libri, alla cultura meravigliosa, scritta nel 59, ma secondo me attualissima. Però la metto fra parentesi perché non voglio rubare tempo poi alle conclusioni. Il secondo progetto di cui vorrei far cenno è la collana universale scientifica Boringhieri. Una collana economica in brossura, dalla tiratura media di 10.000 copie, che è un'enormità rispetto alle 2.000-3.000 copie che costituivano la norma. È la prima volta in Italia che un editore propone una universale di libri scientifici. Cioè Boringhieri praticamente dice al suo pubblico: questi sono i grandi libri della scienza moderna, sono i libri che negli scaffali possono e devono stare accanto ai grandi romanzi, alle grandi raccolte poetiche e così via. Libri che se non sono classici lo diventeranno, come dice il prospetto introduttivo della collana. L'Universale si inaugura con la riedizione dell'Evoluzione della fisica di Einstein e Infeld e con la Psicopatologia della vita quotidiana di Freud, la fisica e la psicanalisi, che possiamo veramente dire che sono stati i due pilastri della Boringhieri. Terzo titolo, anche molto significativo, la filosofia degli automi a cura di Vittorio Somenzi, che rappresenta proprio il nuovo che avanza, quella capacità della Boringhieri negli anni di essere sempre sulla soglia del tempo, dei nuovi tempi che stanno maturando. Boringhieri include nella collana anche psicologia, psicanalisi, appunto, l'economia, l'antropologia, la linguistica. Non c'è disciplina scientifica che non vi faccia parte. È una collana di apertura, di incontro tra discipline diverse che si confrontano con il pensiero e il metodo scientifico, e la si può considerare il coronamento del lavoro di quasi 20 anni di costruzione di umanesimo scientifico. A 10 anni dal suo varo, Quindi nel 75 l'Universale Boringhieri vendeva come numero di copie circa la metà del venduto totale della casa editrice, quindi la scommessa si può dire che era stata vinta. Invece nell'86, cioè 20 anni dopo, la collana contava ben 243 titoli. Ecco, per fortuna Vincenzo è stato più bravo di me, ne ha portato uno. Questi volumi in libreria erano di solito esposti uno vicino all'altro, nelle librerie italiane facevano una macchia molto riconoscibile di libri. Come terzo e ultimo esempio, accenno alla collana Testi e manuali della scienza contemporanea, una collana di destinazione prevalentemente universitaria, a cui era affidato il compito di stare al passo con l'evoluzione scientifico-tecnologica. Pur in tutta la varietà degli argomenti, la collana aveva una linea editoriale omogenea nel rigetto del tecnicismo e nella proposta di un sapere tecnico strettamente legato al sapere scientifico. Anche questo, che era un punto fermo del progetto di umanesimo scientifico di Boringhieri, è particolarmente pertinente nel contesto di Biennale Tecnologia e di quello di cui si parla in questi giorni a Torino. Come si legge nel catalogo del 69, cito: qui il lettore troverà un ampio campo di meditazione e di ricerca in un progetto di formazione scientifica che è già un risultato conoscitivo. Qui la Boringhieri era perfettamente consapevole che nel proporre testi che rigettavano l'arido tecnicismo e che presupponevano una formazione scientifica unita alla cultura tecnologica, che fosse un progetto innovativo e importante, profondamente importante per la cultura italiana. Poi naturalmente non posso non citare l'opera completa di Sigmund Freud, uno dei progetti per cui la Boringhieri è stata ed era più nota, un'impresa immane durata 10 anni, 12 libri, che meriterebbe una conferenza a parte, le opere complete di Gustav Jung, la storia della tecnologia di Singer e altri, un'opera cardine proprio per il rapporto scienza-tecnologia. E poi il programma di matematica, fisica e elettronica, il programma di psicologia, psichiatria, psicoterapia, i saggi, cui era affidato l'esposizione del pensiero scientifico. Mio padre non ha mai voluto fare una collana di filosofia della scienza, anche se gli fu proposta, ma respinse sempre l'idea. Volle sempre circoscrivere il catalogo Boringhieri alla voce degli scienziati stessi, non ai filosofi che riflettono sulla scienza. La super universale, che era diciamo una branca dell'universale scientifica sui temi di maggiore attualità, la biblioteca Boringhieri, dei libretti piccolini molto riconoscibili che mettevano a disposizione del pubblico a poche lire tranche del catalogo. E naturalmente tutti questi progetti, come accennavo prima, hanno alle spalle un fior fiore di consulenti, nomi eccellenti, molto importanti della curatura italiana negli anni 60, 70, 80. Ne cito almeno uno, Luigi Radicati, il fisico Luigi Radicati, che è stato il principale consulente scientifico di Boringhieri per ben 45 anni. È morto quasi centenario un paio di anni fa. All'uscita di scena di Boringhieri nell'87 le collane sono una ventina, i titoli ancora vivi, cioè non esauriti, quasi 800, con più di 70 uscite all'anno fra novità e ristampe. Poi quando nel marzo del 1987 Boringhieri vende la maggioranza societaria a Romilda Bollati di Saint-Pierre, Romilda Bollati ne affida, l'acquista per affidarne la direzione al fratello Giulio Bollati, che era stato collega di Paolo Boringhieri all'Einaudi. Giulio Bollati muta il nome praticamente il giorno dopo in Bollati Boringhieri. Mio padre si ritira a vita privata, la casa editrice da allora ha vissuto diverse fasi diverse con diversi amministratori delegati, ma sono storie diverse, non più guidate da mio padre e anche non più legate all'editoria di stampo artigianale con cui era nata, perché gli anni 80, alla fine degli anni 80, in cui mio padre decide di vendere la casa editrice, sono anche gli anni della grande crisi dell'editoria tradizionale, sono gli anni dell'amministrazione fiduciaria della Giulio Einaudi stessa, sono gli anni in cui moltissimi piccoli editori perdono la maggioranza azionaria delle loro società, in cui il mondo veramente, il mondo editoriale cambia completamente. E concludo guardando un attimo all'oggi. Uno dei più importanti, forse il più importante filosofo che oggi riflette sul mondo di oggi e sulle nuove tecnologie, cioè Luciano Floridi, descrive l'infosfera in cui stiamo vivendo come quarta rivoluzione dopo quelle di Copernico, Darwin e Freud. Ebbene, Boringhieri è stato l'editore di tutti e tre. Ha pubblicato non Copernico ma Galileo in un'edizione a cura di Ludovico Geimona. Lo dico perché tutti i nomi, tutte le persone che cito sono state figure capitali della cultura italiana degli anni in cui hanno partecipato. Quindi Ludovico Geimona è un nome ricco di storie, ricco di pregnanze. Lo stesso Giuseppe Montalenti, il curatore dell'opera di Darwin pubblicata da mio padre. Lo stesso Cesare Musatti, a cui si deve la cura scientifica delle opere di Freud. Luciano Floridi dice pur l'appunto che noi viviamo una quarta rivoluzione, e una quarta rivoluzione avrà anche lei bisogno dei suoi editori, di chi si ponga, come diceva mio padre, centralino di comunicazione culturale, centro radar delle più appassionate, collettivo o individuali, pubbliche o segrete, avventure dell'uomo. Qualunque sia il supporto che sarà veicolato, con cui saranno veicolate le avventure dell'uomo, non sappiamo se saranno i libri, in che misura saranno i libri cartacei. A questi editori di oggi e di domani, quindi, Paolo Boringhieri sta passando e passa il testimone. E io per prima mi sono chiesta, ma non saranno passati troppi anni? Non sarà un modello troppo vecchio di editoria, consegnato alla memoria storica? Naturalmente ciascuno risponderà per sé, naturalmente io penso che dalla storia ci sia sempre da imparare, ma a parte questa ovvietà, c'è un aspetto in particolare dell'editoria di Paolo Boringhieri con cui vorrei veramente concludere e che penso valga la pena sottolineare. A un convegno del 1973 su Jung, di cui stava pubblicando le opere complete, lui, che parlava pochissimo e mai di se stesso, si lasciò andare per una volta a una riflessione personale e disse: un modo importante con cui un editore può assolvere il suo compito di diffusore della cultura è naturalmente quello di fare il suo lavoro bene. Ciò vuol dire che la cura con cui viene pubblicato un classico moderno, e tale Jung, è anche lo specchio della serietà culturale di un paese. È anche questo un modo di entrare nel vivo della circolazione internazionale delle idee, non in una posizione provinciale, dilettantesca, ma con impegno scientifico, con probità intellettuale, qualità queste che, se mancano, indeboliscono i fondamenti stessi di ogni e qualsiasi sapere moderno. E io veramente mi auguro che un modello lavoro culturale di questo tipo, basato su due cose come l'onestà intellettuale e l'impegno scientifico, non possa e non debba invecchiare mai. Ho finito.
Grazie tante, Giulia. Adesso, prima di lasciare qualche minuto per eventuali domande, io non vorrei che venisse mostrata quella foto che ho fornito prima e che tu in realtà mi avevi fornito vari anni fa. E eccola qui. Paolo Boringhieri che guarda affettuosamente Tullio Regge. Tullio Regge è stato uno dei miei maestri, è stato anche professore qui al Politecnico nei suoi ultimi anni, è quello sguardo affettuoso, lo sguardo affettuoso dell'editore che vede premiato un libro che lui ha stimolato, un libro di Tullio Regge che compariva nell'Universale Scientifica Boringhieri, quella delle copertine nere di Enzo Mari, e che era Cronache dell'Universo, un libro dell'81, credo. E la cosa che tu dicevi, che vorrei sottolineare, è questa. Grandi titoli non effimeri, titoli destinati a durare nel tempo, e lo stimolo nei confronti dei grandi scienziati italiani affinché scrivessero, affinché raccontassero la loro scienza. Nell'Universale Scientifica Boringhieri compaiono tra gli anni 70 e gli anni 80 le prime prove di scrittura scientifica e di saggistica scientifica di Tullio Regge, di Danilo Mainardi, di Giorgio Morpurgo nel campo della biologia evolutiva, di Livio Gratton nel campo dell'astrofisica, tutti nomi che poi continueranno a scrivere e continueranno ad impegnarsi sul terreno della comunicazione della scienza, e che fanno i loro esordi nelle collane di Paolo Boringhieri. Tu dicevi che cosa rimane. Quelli sono due libri che ho portato semplicemente perché sono una delle prime cose che mi sono procurato arrivando a Torino 40 anni fa, quando avevo in mente di correre subito in Corso Vittorio Emanuele alle spalle della statua del re e far man bassa di testi del programma di fisica e di testi dell'Universale Scientifica, e risalgono a quei tempi lì. Sono passati 40 anni dall'uscita di scena di Paolo Boringhieri, e anche invece dalla mia entrata in scena nel campo della scienza, tristemente. E certo, oggi la divulgazione scientifica è estremamente variegata, è molto più ricca e molto più affidata a intermediari. Come giustamente ricordavi tu, in quelle collane erano i grandi scienziati che parlavano della grande scienza, cioè non di quello che loro avevano fatto il giorno prima, ma di una scienza consolidata che era già entrata a far parte della cultura e che doveva in qualche maniera entrare appunto nelle arterie della cultura più generale. Rimane forse questa l'indicazione da un lato riguardante quelli che tu hai chiamato, anzi che tuo padre chiamava, i centralini della comunicazione culturale, non so se ho citato bene, gli editori o comunque coloro che fanno cultura in maniera organizzata, o i promotori di cultura, l'indicazione verso una qualità, verso il rigore anche proprio concreto, verso uno spirito critico anche nei confronti di ciò che pubblicano. Dall'altro lato, un impegno da parte degli scienziati, perché io personalmente ritengo che sia importante che gli scienziati continuino a occuparsi in prima persona di questa operazione, cioè che non vengano interamente sostituiti da intermediari culturali o da comunicatori professionali. Un impegno, a scrivere dei saggi che siano dei fatti culturali, cioè non semplicemente di intrattenimento o di pubblicizzazione delle ultime cose, magari non ancora così solido, magari destinate all'oblio. E mi piaceva mostrare questa immagine appunto di tuo padre con Tullio Regge, quando il libro di Tullio Regge, Cronache dell'Universo, che aveva, credo, venduto tantissimo, venne premiato da un premio del 1982. Io non so se abbiamo, anzi spero che abbiamo qualche minuto per... rimango curioso di quel brano di presentazione dell'Enciclopedia degli Autori Classici, che è un'impresa straordinaria. Forse se non è lunghissimo riesci a leggerlo, perché altrimenti rimaniamo... abbiamo zero minuti, però forse riusciamo a forzare il tempo che è materiale elastico, come diceva Primo Levi, e in qualche maniera riusciamo a...
Ma mi fa piacere leggerlo, perché dopo mi presumo che tutti noi che siamo qua siamo lettori, amanti dei libri, e ci piace essere un po' coccolati nella nostra passione malgrado tutte le spinte che ci allontanano dai libri, no? E adesso pensare che questa paginetta è stata scritta nel 59, non so, adesso mi dirai tu cosa ne pensi, ma a me sembra di una grandissima attualità. Scrive, la premessa è anonima, ma è molto probabile che l'abbia scritta Giorgio Colli. C'è un momento nella vita di ognuno di noi in cui il libro, la parola stampata, cessa di rappresentare la costrizione dello studio e diventa un oggetto attraente, un rifugio e un punto d'appoggio, una fonte di vita. In genere ciò avviene negli anni giovanili, quando l'animo fresco che cerca la vita immediata e istintivamente vede nel libro il passato che è morto, d'improvviso scopre nello scritto una vita nuova, non legata al suo presente, ma forse più intensa. È uno stato contraddittorio e perciò instabile. La genuinità di questo impulso a leggere è per lo più destinata a offuscarsi rapidamente, e l'imposizione della scuola di rado si accorda con questo bisogno di apprendere. Oggi il moltiplicarsi vertiginoso dei libri stampati è un appello alla dispersione, un caleidoscopio che conduce all'aridità. La capacità del lettore di accogliere in sé le parole stampate come una cosa viva sfiorisce ben presto. Lo slancio diventa curiosità. Ogni libro pubblicato contribuisce a soffocare il desiderio genuino di leggere. Ma per avvicinarsi alla cultura vera non rimane ancora una volta null'altro che il libro. A noi, che vogliamo offrire concretamente una raccolta di libri, rimane la responsabilità della scelta. Ma se è vero quanto si è detto sopra, il gusto individuale del lettore non dovrà essere soffocato e quindi si dovrà offrire qualcosa di altrettanto vivo e individuale, che sia di prim'ordine, ossia un classico, presentato nelle sue parole autentiche senza mediazioni. E ciò con una varietà di prospettive sufficientemente grande perché il grado specifico di affinità del lettore possa venire appagato, tenendo inoltre sempre aperte le barriere tradizionali che precludono l'uno all'altro i campi della cultura.
Grazie. C'è, forse non so se abbiamo 1 o 2 minuti per qualche eventuale domanda, se c'è qualcuno che vuole intervenire. Un attimo, noi abbiamo.
La domanda era cosa si intende per editoria artigianale.
Si intende un'editoria intanto fatta tutta internamente alla casa editrice. Quindi la casa editrice è una vera e propria officina, un vero e proprio laboratorio senza appoggi esterni, come usa a fare per esempio adesso. Le case editrici avevano internamente i redattori che curavano i libri dall'inizio alla fine. Questo da molti anni non è più così. Artigianale perché c'era una cura certosina nel libro come prodotto. A cominciare, e senza dimenticare per l'aspetto anche materiale, la veste grafica, per esempio. Come accennava Enzo Barone, i libri dell'Universale Scientifica, la copertina nasce per esempio da un progetto di Enzo Mari, che ha curato anche le copertine dell'opera completa di Freud. Artigianale vuol dire che mio padre era capace di tornare a casa e dopo cena andare nel suo studio e correggere lui stesso le bozze del libro che stava per pubblicare per essere sicuro che non ci fossero imperfezioni. Vuol dire che aveva, quando faceva le opere complete di Freud, c'è un quaderno che raccoglie tutti i termini tedeschi usati da Freud e che andavano tradotti per la prima volta in italiano in maniera omogenea. Ci sono pagine e pagine manoscritte di mio padre in cui ha la parola, non so, adesso non mi viene la parola tedesca che saprà lei meglio di me, ma insomma c'è la proposta italiana, naturalmente immagino scritta dopo aver consultato Cesare Musatti o Elvio Facchinelli, che è stato il grande consulente dell'interpretazione dei sogni. direi che questo direi che sono le cose fondamentali, cioè c'è proprio la cura del prodotto come il falegname che può curare la tornitura della gamba del suo tavolo, ecco, la stessa attenzione, non c'era nessun atteggiamento di superiorità snobistico e intellettuale rispetto ai lavori anche più semplici dell'editoria. Cioè il libro veniva seguito dall'ideazione alla stampa, dalle persone che lo facevano, quindi questo.
Mi riallaccio a questa domanda sull'editoria artigianale, ma c'è anche qualcosa che riguarda il fatto che il progetto editoriale e gli obiettivi quindi che doveva raggiungere la casa editrice fossero in mano alla stessa persona che ne aveva la proprietà. C'è un problema economico anche, un problema di potere proprio rispetto alla casa editrice. E mi sembra che questo sia uno dei dati che in questo momento invece ci mettono più in confusione. Spesso io mi chiedo, ma chi c'è dietro, diciamo, non la casa editrice? Perché un conto è chi la dirige dal punto di vista editoriale, un conto è chi ha in mano le leve del potere economico.
Certo, sì, vengono definiti, erano, alcuni sono ancora gli editori imprenditori. Cioè, sì, avevano la responsabilità intera della casa editrice, il che fa sì che, per esempio, l'aspetto economico imprenditoriale, che viene spesso trascurato, abbia invece, parlando di una casa editrice come la Boringhieri, un'importanza enorme. Cioè, tutto questo progetto di cui ho parlato doveva fare i conti con dei conti economici che dovevano tornare anno dopo anno, senza mandare in fallimento la casa editrice. Non dovendo cedere alle mode, scegliendo di essere direttore di catalogo e allo stesso tempo curando in proprio imprese difficili e dispendiose come l'opera Omnia di Freud, che vuol dire decine di redattori, traduttori pagati profumatamente. Era un equilibrio delicatissimo, che però certo dava all'editore la responsabilità a potere, non rispondeva, non doveva rispondere a nessuno. C'è stato un momento della vicenda editoriale in cui era entrata un'altra società, ma alle prime avvisaglie di questo connubio in cui sembrava che questa società volesse intromettersi nelle scelte editoriali, mio padre ha rotto i rapporti e si è ripreso le quote per non essere dipendente.
Bene, direi che possiamo chiudere qui. Grazie davvero a tutte e a tutti e buona serata, grazie.